Buonasera, buonasera da tutto calcio femminile. Andiamo di corsa come impone la trasmissione. Innanzitutto una variazione importante per quanto riguarda il risultato dell'anticipo, del recupero anzi, di Serie A tra Salernitana e Venezia. È arrivato il 2-1 dei campani, 67esimo gol di Verdi, e vi informeremo durante la trasmissione poi sull'esito di una gara che può avere una conseguenze fondamentali per la lotta per la salvezza. Allora, grazie ancora per tutti coloro che ci ascoltano, grazie ancora di continuare a seguire l'app Tutto Calcio Femminile, che viaggia a 1 milione di visualizzazioni al mese. Sono orgogliosissimo di avere stasera una grandissima campionessa di ieri e una grandissima dirigente di oggi. Mi riferisco a Silvia Salis, vicepresidente del CONI, che ci regala qualche minuto mentre sta andando all'Olimpico, da buona sportiva, a tifare per la Roma come tutti gli italiani. Buonasera presidente.
Buonasera a tutti.
Se ci possiamo essere, darci del tu, se è una, certo, sportiva molto, certo, giovane, se me la autorizza.
Dammi del tu.
Effetto. Allora, prima di fare due domande sul grande tema di questo momento, vorrei anche ricordare che Silvia Salis ha fatto anche un esperimento, una cosa molto bella sul piano della letteratura, ci ha rubato il mestiere, insomma, diciamolo francamente, e ha scritto un libro che è uscito qualche mese fa, La bambina più forte del mondo. Com'è nata questa idea?
Ma l'idea è nata dall'osservazione della realtà. Volevo raccontare la mia storia. Io sono la figlia del custode del campo di atletica di Genova, sono cresciuta in un campo di atletica e mi sono innamorata di uno sport che 30 anni fa era uno sport da maschi.
Esatto.
E quindi,
che diciamolo tranquillamente, che è il lancio del martello.
E il lancio del martello, esatto. Quindi mi è stato detto molto spesso: pensa, ti stai per fare insomma. Quindi ho subito per anni una serie di stereotipi negativi e di cose poi che non si sono mai avverate. Non è che lo sport in qualche modo ti rovina, o è come dire che se giochi a basket diventi alto, non è che non funziona proprio così. Lo sport che fai semplicemente si deve adattare alle tue qualità fisiche, ecco. Quindi io ho lanciato il martello, ho fatto le Olimpiadi, è stata una vita ricca di significato veramente, e volevo raccontare la mia storia, volevo raccontare una storia nella quale i bambini con passione diversa dal comune, con inclinazioni diverse dal cosiddetta normalità, si sentissero identificati.
E quindi vi invitiamo a comprarlo. Vi ricordo, La bambina più forte del mondo, Silvia Salis. Se a qualcuno ha dei dubbi sul fatto che lo sport, in questo caso il lancio del martello, faccia male, può verificare la foto che accompagna la nostra pagina Facebook mentre sta andando in diretta la trasmissione. Così come se qualcuno ha dei dubbi sul fatto che il calcio possa fare male da un punto di vista fisico alle atlete, insomma, vada a guardare di che capacità tecnica e anche di che bellezza sono le nostre calciatrici. Allora, sì. Presidente, c'è stato un passaggio molto importante in questo periodo, che è il passaggio legato al professionismo della Serie A maschile. Un passaggio che, anche per alcuni riferimenti, alcune riflessioni che io condivido dalla prima all'ultima parola del presidente Malagò, è un qualcosa che ora poi deve prendere anche un corpo, no? Giusto, sì. Riconoscere tutto questo a un movimento come quello calcistico, obbligatorio porsi delle domande sulla sostenibilità di tutto questo e anche sull'opportunità che poi questo status possa anche abbinarsi ad altre campionesse.
Beh, allora, il professionismo in Italia è un problema che innanzitutto riguarda sia gli uomini che le donne, non è un problema delle sportive, perché ci sono tantissimi sport in cui anche gli uomini non sono professionisti.
Esatto.
Siamo alla pallanuoto, alla pallavolo, al nuoto, all'atletica, alla scherma, al judo, potrei andare avanti purtroppo molto perché la lista è lunghissima, e quindi è sbagliato e a livello propagandistico anche forse un po' comodo ridurlo a un problema delle donne. È un problema che va affrontato con uno stanziamento, non una tantum, uno stanziamento perpetuo dello Stato a sostegno delle garanzie del professionismo sportivo, perché è giusto che gli atleti che non sono assistiti dai corpi sportivi militari,
certo,
abbiano le,
certo,
tutele del lavoro professionista.
Certo, certo. Questa sarà un'estate particolare per il calcio femminile, ci saranno gli europei, ci sarà in concomitanza nessun tipo di evento importante della nazionale maschile, quindi c'è la sensazione che si possa ricreare quel momento magico che in Francia ha fatto decollare questo sport. Ecco, la tua valutazione, in questo caso da sportiva, del movimento calcistico italiano?
Beh, il movimento calcistico femminile è una realtà che sta prendendo sempre più piede, è una realtà che va fatta crescere con i tempi giusti, con i modi giusti, non bisogna paragonarla al movimento maschile, è un errore che lo soffocherebbe, quindi dobbiamo lasciare il movimento calcistico femminile all'evoluzione e ai suoi tempi e dobbiamo assolutamente favorire lo sviluppo di una cultura sportiva femminile proprio nel nostro paese, perché è anche vero che le donne in percentuale seguono tendenzialmente meno lo sport rispetto agli uomini, sì. E questo è un retaggio che viene dal passato, perché non c'è nessuna motivazione, diciamo, oggettiva perché questo accada, e quindi è importante che molte più donne si avvicinino allo sport e si avvicinino allo sport anche femminile, e quindi questo può crescere nei numeri anche dal punto di vista degli amatori.
Certamente, e poi io credo, ma questa è una battaglia storica del CONI, sia quella di privilegiare chi fa lavoro sui giovani, in questo caso sulle ragazze, di favorire l'avvicinamento allo sport in una maniera corretta, educata e di tutela della salute. Allora, poiché ci siamo presi un impegno con Silvia Salis di rubarle pochi minuti, ma la ricontatteremo poi strada facendo, perché abbiamo scoperto una persona di grande sensibilità anche per quanto riguarda il calcio femminile, l'ultima domanda è: che quale area particolare a Genova che crea dirigenti donne di altissimo profilo, e tra l'altro in un periodo storico in cui, diciamoci la verità, grandi dirigenti faticano a nascere, e la divisione femminile è gestita da Mantovani, da bravissima collega, credo che meriti un applauso, no? Perché non è facile in questo momento sopportare una crescita che è esplosiva, cercando di far andare avanti il movimento in maniera omogenea, no?
Guardi, Ludovica Mantovani, oltre che un amico, una persona eccezionale, è una donna che ama lo sport e lo ama veramente dalla base al vertice, e questa è la sua particolarità che la rende veramente speciale, e lei organizza comunque sempre Ravano nella memoria della sua famiglia, e lo organizza coinvolgendo migliaia e migliaia di bambini delle scuole elementari in tantissimi sport, e questo ovviamente le fa onore a lei e a tutta, insomma, la sua famiglia, ovviamente, perché è la famiglia anche che si occupa direttamente di questa cosa, e in più ha questo impegno incredibile, anzi non in più, principalmente ha questo impegno incredibile con le azzurre, e l'ho vista da vicino, sono andata a vedere delle partite con lei, ci mette veramente il cuore, ed è importantissimo che competenza, passione e cuore vadano di pari passo, perché poi lo sport è fatto di competenza ed emozioni, e insomma Ludovica entrambi, per cui sono contenta, orgogliosa, poi diciamo la nostra storia è legata da tantissimo tempo, perché io nasco sampdoriana.
Ah, quindi c'è anche una complicità di maglia, quindi.
Esatto, cresco negli anni dello scudetto che abbiamo vinto con suo papà.
Anni leggendari.
Per cui ecco, mi hai parlato di una cosa di cui mi fa molto piacere parlare, di una persona speciale.
Allora, grazie a Silvia Salis. Chi vuole togliersi la soddisfazione di cosa ha vinto questa signora può aprire Google e c'è un elenco, ci sono due pagine intere praticamente di tutte le sue vittorie, ma ripeto, oggi è importantissimo che donne di sport, e in questo mi piace molto come sta crescendo anche l'associazione calciatori nella parte femminile con grandi campionesse, quando le campionesse scendono in campo ci sono sempre grandi risultati. Grazie ancora,
grazie,
buona
a voi.
Serata.
Buona serata.
Allora, mentre il magico Tonelli in regia mette a posto il secondo collegamento, prendiamo un attimo di fiato, nel senso che ci avviciniamo a un fine settimana straordinario. Scaricate l'app Tutto Calcio Femminile e seguite in diretta partite che saranno decisive per lo scudetto, può essere il giorno dello scudetto della Juventus, partite che potrebbero essere decisive per la salvezza con tre squadre, Pomigliano, Fiorentina e Napoli coinvolte, tra l'altro ci sarà Pomigliano-Fiorentina, scontro diretto in questo senso, e poi ci sarà una partita che ha un sapore sempre particolare, che ha fatto la storia del calcio nel maschile e che sta diventando piano piano un cult anche nel calcio femminile, che è il derby di Milano. E chi meglio del mio amico Mauro Suma può aiutarci a raccontarlo, che Mario Suma ha i colori di una maglia forti addosso, che sono i colori rossoneri, ma è un uomo di sport, tra l'altro hai un rapporto con i derby molto particolare, una sensibilità per i derby molto particolare. Ciao Mauro, e ecco, cosa ci dobbiamo aspettare da questo derby che non ha valenza di classifica, ma che nasconde il risvolto di un Milan che vuole giocarsela fino all'ultimo e di un Inter che guarda, dice: se lo sorpassassimo?
Ciao Luca, buonasera. Ciao. Sì, ti ringrazio per il passaggio a latere che hai fatto sul sito di cui sono orgoglioso di essere editore, che è Derby.
Che è un successo formidabile, quindi che ricordatevi, Derby.
È troppo buono. Derby.it, che fa parte peraltro di Gardanet, il circuito, il network della Gazzetta dello Sport. No, il Milan vuole giocare il derby con l'Inter a testa alta. A testa alta perché vuole tener fede al proprio girone di ritorno molto buono. Noi abbiamo avuto un po' di alti e bassi all'andata, ma il girone di ritorno, la seconda parte della stagione, l'abbiamo fatta molto bene. Anche le due partite di semifinale con la Juve in Coppa Italia, che sono state partite che si sono chiuse con dei punteggi un po' larghi ai nostri danni, però lì le prestazioni e i tiri in porta le abbiamo comunque fatti. Poi nel saldo è chiaro che la Juve è stata più cinica, ha segnato più gol e quindi ha meritatamente conquistato la finale, però siamo stati ad un passo da conquistare la Supercoppa, ce la siamo giocata alla grande e vogliamo provare fino alla fine a tenere aperto il discorso qualificazione Champions League. Abbiamo il derby di ritorno, l'andata abbiamo perso, abbiamo masticato amaro per aver perso l'andata, vogliamo rifarci, quindi insomma derby vero, derby serio, derby che tutto il Milan, Elisabeth Spina, Maurizio Ganz, tutte le atlete stanno preparando con grande intensità e grande concentrazione.
Allora io vorrei da un uomo di dirigenza, di società, da un collega che ha un'apertura a 360 gradi, una riflessione, fare insieme a lui una riflessione su come il Milan abbia strappato applausi convinti nel movimento femminile per come ha gestito un problema di spogliatoio non semplice, che poteva creare una situazione di grandissime problematiche e anche con riflessi estremamente negativi, come è stato il divorzio invernale tra Giacinti, Bochete e diciamo la parte tecnica. Tutti hanno sottolineato come il Milan abbia avuto la capacità di tenere la barra dritta in difesa, come succede, come deve succedere, della struttura tecnica. Non deve essere stato facile, però questo si può dire.
Ma guarda Luca, io credo che alti e bassi anche di carattere emotivo, di carattere di atmosfera, di equilibri facciano parte della storia del calcio. Ci sono sempre stati nel mondo del calcio, più o meno noti, più o meno conosciuti, più o meno commentati, però fanno parte del saliscendi delle stagioni. Quindi io direi che il Milan nel girone d'andata ha avuto delle difficoltà, certamente, nel girone di ritorno la squadra è stata gruppo da gruppo affronterà anche il prossimo derby con l'Inter.
Sicuramente. Senti, c'è qualcuna delle ragazze rossonere che in questo momento merita una sottolineatura per quello che sta dando?
Guarda, ma noi spiace molto non avere Grimshaw nel derby con l'Inter, cresciuta comunque veramente molto bene, la prossima stagione ci darà una grossa mano, adesso per un problema non riesce a giocare il derby, però c'è Martina Piemonte che è
ecco,
molto
questo possiamo fare un applauso a Maurizio Ganz e al Milan. Hanno preso una giocatrice che praticamente era un anno e mezzo che non giocava, uno dei più grandi talenti in circolazione, liquidata in maniera anche abbastanza brusca, è stata riportata nell'area Milan. Ganz l'ha presa sotto la sua cura di attaccante e questa ragazza ha riconquistato praticamente tutto, compresa la nazionale. Insomma, delle volte bisogna anche sottolineare, no, il lavoro svolto da un allenatore.
Sì, certamente, lei è venuta, fa parte insomma della seconda parte positiva della stagione. Martina è molto adrenalinica, molto motivata, molto brava a colpire calcisticamente, evidentemente, sportivamente, l'avversario. Sta facendo molto bene anche la Iacodina, sta facendo molto bene la Guagni. Insomma, io direi che anche sul piano dei singoli abbiamo tutta aperta la possibilità di giocarci al meglio possibile questo derby, anche perché vincere il derby e tenere aperta fino all'ultima giornata la possibilità di qualificazione Champions è una cosa che Ganz vuole, che tutto il Milan vuole, che tutti noi vogliamo.
E poi ricordiamolo che l'ultima giornata riporterà il Milan a confronto con la Juventus, no?
Sì.
E c'è stato, devo dire, in Supercoppa io resto convinto che senza l'espulsione il Milan avrebbe battuto la Juventus. Tra l'altro, insomma, un episodio che il Milan ha sopportato. In Coppa Italia è andato meno bene, però la sensazione è che il Milan si stia confrontando sempre a un livello superiore, no? Di consapevolezza, e questo credo sia il primo passaggio, no? Avere la consapevolezza di potersela giocare.
Sì, stiamo diciamo aprendo il mirino sulla Juventus, cosa che fino a stagione scorsa, due stagioni fa, era impensabile. Sì, in effetti la Supercoppa Frosinone eravamo passati in vantaggio, poi avevamo accarezzato l'idea di vincere, c'è stata quell'espulsione, insomma io non lo so, Luca, se avremmo vinto, però...
Ricordiamo che il Milan è stato sconfitto all'ultimo secondo in quella partita,
sì,
eh?
Sì, sì, sì.
Cioè pur qualche essendo l'inferiorità numerica. Cioè.
Qualche speranza onestamente ce l'avevo, ecco, cosa che con la Juve non avevo mai avuto e quindi peccato, però insomma al di là... degli episodi, al di là delle situazioni, ecco, quella partita deve essere una buona, deve essere un buon file,
certo,
deve essere una buona,
certo,
memoria storica aperta per il Milan, perché le nostre ragazze, le nostre atlete devono sapere che se sono squadra, se sono gruppo, se riescono a consentire ai singoli di esprimersi al meglio, noi poi con la Juventus avevamo avuto delle occasioni clamorose per riportarci in vantaggio anche 10 contro 11,
esatto,
in quella finale,
esatto,
di Supercoppa, e possiamo far bene. Adesso noi cerchiamo di lasciarci definitivamente alle spalle l'inizio di stagione un po' particolare in cui avevamo perso il derby, cerchiamo di lasciarcelo alle spalle vincendo. L'Inter è cresciuta molto, l'Inter merita rispetto, mancherebbe,
sì,
altro, anche a livello femminile i derby si sentono, le atlete sia nostre che loro non vogliono semplicemente giocarli ma vogliono vincerli, questo fa,
e questo è anche bello, no? Fa parte del gioco,
sì,
anche,
sì,
rende tutto...
sì, sì.
Senti, secondo te il Milan ha pagato un po' il primo impatto con il mondo Champions, che devo dire che il Milan lo ha retto in maniera dignitosissima, è stato in corsa per passare anche la seconda fase, forse però il non abitudine a certo tipo di stress anche estivo, forse all'inizio del campionato un po' di riflesso lo ha dato?
Può essere, sono esperienze che vanno fatte, è chiaro che sai, quest'anno sarebbe importante qualificarsi, sarebbe importante qualificarsi in Champions League per dare continuità a quell'esperienza,
certo,
lì.
Certo, certo, certo.
È quello che mi dispiace onestamente un po', se come è probabile, ma noi dobbiamo dare tutto fino alla fine, non ci si qualifica, che lasci le partite di Champions della scorsa estate un po' come episodio, invece dovevamo continuare a innaffiare, continuare a seminare. E va bene, non dovete
comunque, guarda, io ho avuto il piacere di incontrare Elisabeth Spina a Viareggio,
sì,
in occasione di una cerimonia, una premiazione, siamo stati entrambi premiati del torneo del calcio giovanile,
sì,
le ho fatto anche un applauso perché in quella circostanza, in quel torneo, il Milan è stata l'unica grande società che ha mandato le giovani, e questo,
sì,
credo sia un segnale che dimostra non solo l'attenzione che ha il Milan nel suo progetto interno ma anche tutto quello che sta facendo per cercare di svilupparlo a livello nazionale. E ho trovato una dirigente estremamente convinta che anche il passaggio del professionismo non creerà turbative particolari, ma che ci sia tutta la volontà di poter crescere in maniera importante. E credo che anche a prescindere di quali saranno gli sviluppi societari, mi pare di capire che tanto la catena di comando che resterà nei ruoli più importanti, e quindi credo che sia questa una garanzia per tutti quelli che amano il Milan anche a livello femminile. Le ultime due domande, tre domande, poi ti ringrazio. Guardando invece la controparte, l'Inter, bisogna dare atto a Rita Guarino di essere arrivata in un mondo che non viveva un momento facile, diciamoci la verità, l'Inter al femminile faticava veramente a crescere, di aver portato questa mentalità, questa fame da vittorie che le ha permesso di vincere tanti scudetti con la Juventus. Io credo che l'Inter abbia trovato stia trovando una sua identità, e credo che al di là di tutto e delle rivalità che fanno parte della storia del calcio, più squadre di livello riusciranno a crescere a livello femminile, più tutto il movimento ne trarrà beneficio.
Ma su questo non so, di Milano nella Serie A femminile è un plus, è un valore aggiunto per la Serie A femminile. Diciamo che i primi anni dell'Inter c'era un gap fra noi e loro.
Netto, devo dire,
sì,
come testimoniano i risultati, non è che diciamo niente.
Eravamo partiti un po' prima e si vedeva sul campo. Questo derby dell'andata, ecco, l'abbiamo, inutile, non mi nascondo dietro un dito, l'abbiamo patito, l'abbiamo sofferto, vogliamo a tutti i costi riscattarlo.
Allora, tornando a questo che è il tuo figlioccio di questa pagina dedicata al derby, secondo te ci sarà in tempi abbastanza brevi la possibilità di vedere un derby di Milano in un grande palcoscenico come San Siro? Ricordiamo che il Milan lo ha già aperto San Siro al calcio,
sì,
femminile, in occasione della sfida con la Juventus. Devo dire che purtroppo, caro Mauro, fu coincise col problema della pandemia e quindi con poche presenze,
sì,
allo stadio, ma insomma io so che le ragazze l'hanno vissuto con con un'emozione straordinaria, non potrebbe essere altrimenti. Ecco, questo potrebbe essere un'ulteriore sfida guardando al futuro, in attesa poi che ci sia uno stadio, non si sa nemmeno quanto durerà poi questo stadio, quindi sarei anche per sfruttare un po', accelerare su questo fronte, no?
Ma noi avevamo giocato un Milan Juve a San Siro, perdemmo su rigore, se non sbaglio, ma avevamo fatto una buona partita. Sì, io penso che dunque il Milan proprietà, il Milan alta dirigenza guarda con uno spirito apertissimo alla squadra femminile. L'ultima finale di Coppa Italia lo scorso maggio 2021 era presente Ivan Gazzidis a Reggio Emilia, quindi con la Roma, per cui c'è Paolo Maldini, a cui riporta Elisabeth Spina, che è molto coinvolto nelle vicende
molto
anche.
Ma mi dicono veramente segue con grandissimo affetto,
sì, la prima squadra femminile la segue, quindi noi, il Milan vive l'esperienza femminile nel calcio all'insegna della massima inclusività. Il Milan vuol fare le cose, ricordavi la questione del torneo di Viareggio, il Milan vuol fare le cose serie per bene, esattamente nel mondo femminile, esattamente come le fa con la prima squadra maschile. L'approccio, la mano è la stessa, e sicuramente non appena ci sarà la possibilità un derby di Milano femminile a San Siro, perché no, anzi incoraggiamo l'idea.
L'ultima domanda invece, ti chiedo una radiografia da appassionato di calcio ma anche da competente di questo movimento femminile che toccherà il diventerà professionista nelle sue diciamo realtà di vertice nella Superlega di Serie A del prossimo anno, quindi riferita a 10 squadre, ma anche un'Italia che andrà a fare l'Europeo in un'estate dove non ci sarà la nazionale maschile, quindi potrebbe godere di grandi attenzioni, e la sensazione comune di una crescita che, al di là del fatto della Juve vincerà il quinto scudetto consecutivo quasi certamente, una crescita un po' di tutto il movimento.
Ma sì, certamente, insomma, il professionismo è lo sbocco naturale. Le atlete della Serie A italiana sono protagoniste, tutti conoscono la Girelli, la Giacinti, la Bartoli, tutti conoscono molto bene la Guagni. Insomma, io penso che la Laura Giuliani, il nostro portiere, io penso che ormai sono protagoniste, hanno grandi responsabilità ed è giusto che il professionismo le premi. Poi vengono seguite con attenzione da autorevoli commentatori, ricordiamoci che Katia Serra, che viene dal calcio femminile, sì, è stata commentatore tecnico della finale dell'Europeo dei maschi fra Italia e Inghilterra a Wembley sulla Rai.
Una e cosa, quindi, insomma, pensando a qualche anno fa, inimmaginabile, diciamolo tranquillamente.
Certo, insomma c'è un riconoscimento, una crescita, un prestigio, uno status che deve essere, che viene premiato dagli ascolti, che deve essere sancito anche dagli status.
Perfetto, grazie mille all'amico Suma e
buon lavoro.
E complimenti per tutto il suo lavoro. Grazie ancora. Allora, mentre chiedo all'amico Tonelli se c'è il risultato finale della partita, perché a questo punto dovrebbe essere finita, 2-1, quindi ricordiamo che il recupero del campionato di Serie A tra la Salernitana e il Venezia, partita delicatissima per quanto riguarda lo scontro salvezza, si è concluso con la vittoria della Salernitana per 2-1. Questa un'ulteriore tappa di questa straordinaria, formidabile rimonta della Salernitana e di un allenatore che riesce, quando è sotto pressione, veramente a fare delle cose straordinarie. Ricordiamo che nel fine settimana poi la Salernitana affronterà il Cagliari, altra sfida decisiva, ma insomma, pensando ai risultati, la striscia di risultati della Salernitana, veramente tutto si è rimescolato, mentre invece la situazione del Venezia è oggettivamente molto molto complicata. Allora, prima di chiudere, ricordiamo e vi invitiamo ancora una volta a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile. Ci avviciniamo a un fine settimana che sarà scoppiettante, un fine settimana che dovrebbe sancire il quinto scudetto consecutivo della Juventus, stavolta una Juventus firmata Gio Montemurro, ma che comunque vede al suo nell'interpreti il blocco storico, quindi da Girelli a Bonansea, che tra l'altro è l'ultima delle grandi ad aver rinnovato nei tempi il contratto con la Juventus, da Saragama, Rosucci, cioè il blocco storico che tra l'altro si è legato tutto anche per il primo assaggio di calcio professionistico alla Juventus del prossimo anno. Quindi, come sempre, vi proporremo live della partita e poi le pagelle, i commenti e tutte le dichiarazioni. Se, come tutto lascia credere, sarà scudetto, ci sarà ovviamente le dichiarazioni di tutta la squadra, un momento di grande festa. La Juventus è già pronta a rilanciare, quest'anno ha fatto una grandissima Champions e vuole ottenere ancora qualcosa di più. Ma seguendo l'app Tutto Calcio Femminile avrete anche, questo nella giornata di domenica, le partite che decideranno la lotta per la salvezza. Due squadre sono già retrocesse e sono l'Hellas Verona e la Lazio. La terza verrà fuori da una delle tre formazioni che sono impelagate in questa bassa classifica, che sono nell'ordine di classifica appunto sono il Napoli, che è terz'ultimo, poi c'è la Fiorentina, che ha due punti di vantaggio sulla formazione partenopea, e poi c'è il Pomigliano. Ricordiamo che domenica si giocherà Pomigliano-Fiorentina, mentre il Napoli sarà ospite di un Empoli che ha appena conquistato la salvezza. Anche sul fronte della lotta salvezza potrebbe essere un turno decisivo, proprio perché una serie di incroci potrebbero già emettere una sentenza aritmetica, ma lo potrete seguire anche qui live di tutte le partite e poi pagelle, commenti e altro. Inoltre, naturalmente, vi proporremo il campionato di Serie B con i live di tutto il campionato. In questo caso la lotta salvezza purtroppo è già segnata per tre realtà, e parliamo della Roma Calcio Femminile, del Palermo e della Pro Sesto, che sono già retrocesse, mentre è vivissima la lotta per la promozione in Serie B, l'unica promozione per la promozione in Serie A, l'unica promozione in Serie A di questa stagione, e per il momento è in testa il Brescia, ma dopo la sconfitta di domenica scorsa a Ravenna il Como si è portato soltanto a un punto, quindi potete immaginare che tipo di volata ci sarà. Quindi scaricate l'app Tutto Calcio Femminile, seguiteci con grande passione, perché questa app realizzata da un gruppo di giovani giornalisti merita veramente il vostro affetto e il vostro seguito. La prossima settimana torneremo nella versione normale del venerdì. Intanto saluto Tonelli in regia, il giovane Tonelli, il giovane preparatissimo Tonelli in regia. Ringrazio tutta la struttura di Tutto Mercato Web, a cominciare poi dal direttore Niccolò Ceccarini. Grazie a tutti e appuntamento a venerdì prossimo. Happy, happy.